Sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 di Radio Blackout, ancora Bastioni di Orione. Allora ci prepariamo per un altro collegamento. Questa volta ce ne andiamo in Centro America con Maria Teresa Messidoro, che ci parlerà della situazione in El Salvador, il paese più piccolo dell'America Latina, dove fra il 25 e il 27 marzo ci sono stati più di 87 assassini, dall'inizio dell'anno sono 327 omicidi. E quindi di fronte a questo riemergere, insomma, della violenza delle pandillas, è stato approvato lo stato di emergenza, quindi sospesi i diritti costituzionali, anche quello di riunione, sono state arrestate almeno fino al 12 di aprile 8.000 persone. Le pandillas, che sono nate quasi 30 anni fa negli Stati Uniti, le due principali sono la Mala Salvatrucha e la 18, e c'è stato un accordo, tra le altre cose, fra le pandillas e il governo, che non le pagava più, e quindi si suppone anche che questa recrudescenza della violenza sia anche un modo per mandare un messaggio al governo. Peraltro ci sono state anche manifestazioni di protesta nel paese, che sono state duramente represse, non solamente per la proclamazione dello stato di emergenza da parte del governo del presidente Bukele, ma anche perché la crisi economica è forte, è stato adottato il Bitcoin, quindi insomma c'è una situazione effettivamente di crisi molto molto profonda. E allora dovremmo avere al telefono Maria Teresa.
Avevamo pensato di approfondire, di tornare in Salvador, che siamo già stati un paio di volte, proprio a causa delle scelte di Bukele. Adesso questa volta è più la sua, chiamiamola repressione, ma il suo intervento nei confronti appunto delle pandiglias, che è stato piuttosto energico, per usare un eufemismo. Che cosa è successo di preciso? Da cosa è stato scatenato questo terrore? Perché tutto insomma, stanno facendo un lockdown con una serie di rastrellamenti, uccisioni, anche senza motivo. Alcuni sono stati uccisi o prelevati perché stavano andando a prendere in camicia la colazione, delle situazioni di vero e proprio terrore. Questo può discendere dal fatto che Bukele si sente un po', come dire, di non essere riuscito a fare nulla per il Salvador, nulla di quello che intendeva fare, e quindi di perdere un po' il potere, oppure il contrario, cioè si sente talmente forte da poter usare le maniere forti per imporre alle pandiglie la distruzione delle pandiglie. E poi perché, visto che molti suoi ministri sono sostenuti e prendono i soldi delle pandiglie?
Sicuramente l'interpretazione più corretta è la seconda, nel senso che per capire che cosa sta succedendo in El Salvador bisogna tenere presente che, appunto, al di là della facciata e dell'immagine che ha cercato di dare in questi anni Bukele anche attraverso la scelta del Bitcoin, ben presto dall'inizio della sua ascesa al potere ha dimostrato dove voleva arrivare, cioè lui ha iniziato una serie di iniziative, attività, come si può dire, azioni che miravano a creare una sorta di dittatura, in modi naturalmente moderni, diversi da quelli tradizionali, a partire dal fatto di riuscire a creare un'assemblea legislativa a sua immagine e somiglianza, per cui basta che lui alle 5 del pomeriggio dica bisogna che passi questa legge e al mattino dopo la legge è già passata. Ha cambiato i giudici della sì. Corte Suprema del Salvador ufficialmente perché avevano già l'età della pensione, in realtà perché erano contro alcune delle sue misure. Ha iniziato delle azioni di censura nei confronti dei giornali non allineati con le sue posizioni. Aveva nel cassetto, e finora non è ancora passata ma passerà quasi sicuramente, una legge per cui le organizzazioni che lavorano nel campo della cooperazione internazionale dovranno devolvere una cospicua percentuale delle proprie entrate allo Stato, ridimensionando quindi il proprio sostegno alla popolazione. Ha di fatto ridotto gli spazi di movimento delle organizzazioni sociali, eccetera. Quindi è chiaro che se da una parte lui ha sbandierato tra i suoi successi il piano territoriale di controllo rispetto alle pandillas, in realtà ha sferrato l'ultima tappa in questo modo, approfittando in effetti di questa crescita della violenza, che poi ci sarebbe anche da discutere quanto anche questa non fosse manovrata, per dare un ulteriore giro di vite alla democrazia nel paese. Perché noi, è vero che ci stiamo preoccupando della guerra in Ucraina, però se fosse successo in un altro paese, se il presidente stabilisce lo stato di emergenza per 30 giorni, fa promulgare una legge per cui si potranno avere fino a 20 anni di carcere i giornalisti che oseranno anche solo parlare degli scambi e delle azioni che riguardano le pandiglias. Di fronte a queste retate indiscriminate, credo che insomma un po' di rigurgito democratico ci sarebbe dovuto essere. Dall'altra parte c'è questa immagine internazionale di Bukele, le dato a questa introduzione del Bitcoin come moneta del Salvador, ma ancora una volta ovviamente rientra in un progetto suo, noi lo definiremmo neoliberista, ma soprattutto fa parte di questo attacco da parte di Bukele e del suo clan nei confronti della minoranza oligarchica che da 150 anni governa in El Salvador e che si sono sempre contesi il potere da destra, diciamo così, e adesso si sta arrivando alla resa dei conti, cioè la nuova generazione di potremmo definirli di nuovi oligarchi rampanti hanno bisogno di liberarsi di questi vecchi oligarchi appartenenti alle 14 famiglie storiche che hanno sempre controllato l'economia del Salvador, e questo passa anche attraverso un nuovo controllo dell'economia, non ultimo il Bitcoin. Di fronte a tutto questo c'è un'opposizione ufficiale diciamo di sinistra, te il Frente, te Pada, di non essere riuscito con due governi, con due mandati governativi, di effettivamente affrontare i problemi strutturali del paese e quindi men che meno il problema, le cause che hanno generato il problema della pandiglias, e dall'altra si trova fortunatamente, noi potremmo dire, di fronte a un movimento sociale molto composito e variegato, di cui le donne rappresentano uno dei punti diciamo più avanzati, e non è un caso che Bukele sferri anche degli attacchi molto violenti nei confronti delle organizzazioni femministe, un movimento sociale eterogeneo, non più controllato dal Frente, ma in questo momento comunque ristretto, cioè costretto a trovare una via d'uscita da questa situazione di emergenza e di controllo sociale molto forte. Io leggevo alcuni degli ultimi Twitter di Bukele, perché lui da buon presidente moderno destra, usa sì. molto il Twitter Trumpiano, come mezzo sì. di comunicazione, e lui diceva sarebbe ora di farla finita con le organizzazioni che si occupano di diritti umani, perché loro difendono i diritti dei pandiglieri e non si preoccupano delle vittime. Se li prendono a casa loro questi angioletti, noi vogliamo un paese sicuro, eccetera eccetera. Perché secondo un'indagine recente fatto da uno degli istituti di ricerca più interessanti. Esistono in El Salvador, c'è l'Università UTA, l'Università dei Gesuiti, risulta che ancora oggi la maggioranza dei salvadoregni accettano e riconoscono la popolarità di Bukele e sarebbero favorevoli alla pena di morte, per esempio, nei confronti dei pandiglieros.
Che dire di più?
hai detto tutto, nel senso che insomma, la tua esposizione è stata assolutamente completa.
Io conosco El Salvador dal 1980, da quando ho iniziato a far parte dei primi comitati di solidarietà con El Salvador, e ho scelto in questi 40 anni di farne il centro della mia attività di impegno, definiamolo sociale, solidale. Quindi mi interessa e continuo a seguirlo e da un certo punto di vista, tra virgolette, ad amarlo con i suoi pregi e i suoi difetti. Però è sicuramente una situazione molto, molto, da una parte interessante e dall'altra ovviamente difficile. Io penso che ancora una volta sarà la gente dal basso a dimostrare di essere in grado di riprendere in mano il proprio futuro, probabilmente trovando dei nuovi canali di espressione. Mi dispiace dirlo, te non passeranno attraverso il frente, prima organizzazione guerrigliera e poi partito politico, che non è in grado di leggere la nuova situazione, che è rimasta ad un livello nostalgico ormai superato, ecco.
Da cui peraltro Bukele arriva, perché anche lui ne ha fatto
in maniera
parte
strumentale. Poi lui è passato attraverso il frente Farabundo Martí per poi
io ero in Salvador quando è apparso l'astro nascente di Bukele e io conosco dei ragazzi, buona parte della base giovanile del frente 10 anni fa vedeva in Bukele l'alternativa. Quando lui è stato sindaco di Santa Tecla, questo comune alla periferia di San Salvador, rappresentava l'alternativa futura. Infatti da lì lui è diventato sindaco di San Salvador, poi lui avrebbe voluto essere appunto candidato presidenziale per il frente e poi ufficialmente, perché il frente ha avuto dei problemi con lui, secondo me lui invece aveva già capito che se lui voleva continuare la carriera doveva staccarsi dal frente e creare un movimento. Qui ciascuno di noi potrebbe divertirsi o pensare le analogie con altri movimenti,
con Ortega, no?
esatto, non usando il termine partito, perché lui questo è stato molto intelligente. Ma alle ultime elezioni lui sicuramente ha preso molti voti da una base scontenta del frente.
Senti, ti volevo chiedere una cosa, visto che insomma poi anch'io nella mia biografia sono passato attraverso i comitati di sostegno al Salvador degli anni '80 e diciamo le speranze che aveva fatto nascere insomma la guerriglia del fronte Farabundo Martí in quel periodo erano state molto grandi. Quanto sono state per certi versi anche insomma la delusione rispetto poi all'esito che si è avuto, ma il fronte Farabundo Martí dov'è che è mancato in due parole sostanzialmente? È stato un problema proprio di leadership, di capacità di analisi, di distacco dalla realtà del Salvador, di cambiamento comunque anche del ruolo del Salvador nella divisione internazionale del lavoro, che non sono riusciti a cogliere?
Ma guarda, se noi partiamo dalla firma degli accordi di pace nel 92, del 1992, già lì ci sono due correnti di pensiero diverse. Chi pensa che il frente, nel momento in cui ha accettato di firmare gli accordi di pace, abbia già in quel momento, tra virgolette, tradito una parte dei suoi valori, e chi invece, io mi ascrivo a quest'altra parte, pensava che comunque quella guerra aveva già portato troppe vittime, troppe persone scomparse, siccome la guerra non si sarebbe risolta sul campo di battaglia, forse era giusto in quel momento arrivare ad un accordo, no? Porre fine alla guerra, tanti morti, eccetera. Dopo di te però, da quando il Frente si è trasformato da forza guerrigliera a partito politico, secondo me non è stato in grado nel corso, allora, due ragioni. Uno, nel corso degli anni non è stato in grado, come dicevo prima, di compiere quei passi coraggiosi di cui El Salvador aveva bisogno. Cioè, come dice qualcuno, hanno cercato di dare delle misure per combattere la povertà, ma non hanno cercato le misure per sconfiggerne le cause. Quindi i grandi problemi di disuguaglianza sociale fondamentalmente sono rimasti, e da lì poi nasce anche il problema delle pandillas, per esempio. Quindi questo rimanere arrozzati in un concetto di partito tradizionale marxista di un certo tipo ha fatto sì, da una parte, di non essere in grado di leggere dei cambiamenti, e dall'altro è sicuramente vero che una parte della dirigenza del Frente si è, tra virgolette, accomodata. Chi in modo più plateale, come qualcuno che è passato immediatamente dall'altra parte, chi è diventato ambasciatore presso Israele, no? Questi sono gli estremi, ovviamente, chi si è venduto alla CIA, eccetera. Ma anche chi è rimasto all'interno del Frente e che dopo due periodi elettorali a favore del Frente, come dicevo, per molta gente, io conosco molte persone, sindacalisti, rappresentanti di comunità, eccetera, eccetera, erano stufi e volevano dare un segnale di punizione a questa dirigenza corrotta, arricchitasi, no? Incapace di modificare le proprie scelte. La distanza tra la dirigenza e la base è diventata sempre più grande, da una parte. Dall'altra, io sono sempre più convinta che, come dicono gli zapatisti e come dicono alcuni degli analisti della realtà latinoamericana, tra cui Raul Zibeci, in questo momento bisogna prendere atto che i cambiamenti sociali non passano più attraverso le forme di partito tradizionali, militanti, di sinistra, ma passano attraverso altre forme di autonomia. Ecco, secondo me questo è stato il grande limite del Frente. Conosco molte persone all'interno del Frente sulla cui onestà mi gioco molte cose, cioè sono convinta che loro siano onestamente rimasti fedeli dei valori, ma non sono stati capaci di leggere questo cambiamento della società salvadoregna.
Ecco, in 30 secondi, perché poi dobbiamo lasciare lo spazio a Healing Frequencies, che
scalpita, giustamente.
Ma è molto, molto accondiscendente. Invece, quei ragazzi che si sono lasciati affascinare da Bukele, dalla sua forma, dalla sua retorica politica, cominciano a, secondo te, o da quello che sai tu, che puoi avere tu il polso della situazione, cominciano a rendersi conto che è una trappola, oppure...
Sì, cioè, secondo me una buona parte di chi ha votato Bukele si rende conto ora, sta toccando con mano di questo inganno, no? Ma non è un voltafaccia, secondo me, però per molti di loro è un voltafaccia. E per quello che penso e spero che ancora una volta la base del movimento sia in grado di reagire e di costruire delle alternative. ci sono molte comunità, dei villaggi rurali dove c'è un'esperienza ventennale, trentennale di esperienze comunitarie, e spero che in queste comunità, in particolare i giovani, siano in grado di prendere in mano di nuovo il proprio futuro e costruire un'alternativa a Bukele, che sicuramente, pur mantenendo una certa popolarità, certamente l'ha persa nei confronti di questa base sociale, definiamola noi tendenzialmente di sinistra. Ecco, cioè l'errore più grande sarebbe quella di cedere o tirarsi indietro o rinunciare. Spero che invece si sia in grado di reagire e inventarsi qualcosa di nuovo.
Bene, Teresa, noi ti ringraziamo. Insomma, poi magari avremo occasione anche di ritornare sull'argomento, perché è un argomento molto interessante che va chiaramente al di là dei destini del Salvador, insomma, che riguarda tanti aspetti.
Certo.
Grazie ancora. Grazie. Insomma, a presto. Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao.
Allora, concludiamo qui questa puntata di Bastione di Orione e vi lasciamo naturalmente.
Perdonabilmente, dopo 10 minuti di furto.
Alle frequenze di Healing Frequencies.